Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Presento subito i miei ospiti, abbiamo in collegamento, benvenuta Raffaella Regoli, la
Ciao
giornalista
a
d'inchiesta,
tutti.
autrice del libro Vediamo in sovraimpressione, sospesa dalle pandemie alla guerra. Questi saranno i due temi proprio della giornata. Insieme a noi oggi è sabato e quindi c'è il nostro direttore Gabriele Sannino.
Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Raffaella.
Ciao a tutti.
Allora, Raffaella, facciamo il punto. Già proprio il titolo il sottotitolo del tuo libro proprio preannuncia i due temi di oggi. Senti, facciamo il punto. Tu hai incontrato in questi ultimi 2 anni nella tua attività e stai a tuttora incontrando molte persone danneggiate dai sieri. Hai incontrato delle persone che sono abbandonate a se stesse? Qual è la tua sensazione?
Ma sicuramente sono state abbandonate, cioè quando noi parliamo di invisibilità, queste persone sono attualmente invisibili, sono ancora invisibili, nonostante tutto il tantam che stiamo facendo, nonostante tutte le battaglie che anche voi state facendo, e nonostante che loro cerchino in tutti i modi anche di rendersi visibili. Perché? Perché in Italia non vengono pagati i danni da vaccino e soprattutto i danni da vaccino non vengono riconosciuti, cioè parlare di danneggiamento è ancora un tabù. Quindi io oggi dico che la verità è sospesa. Allora, oggi abbiamo letto, qualche giorno fa è uscita la notizia, è stata pubblicata dal Telegraph, che AstraZeneca ha dovuto riconoscere in sede di tribunale che sì, il suo vaccino poteva causare delle trombosi finanche mortali. Ma io sono incazzata nera, cioè a me che l'abbia ammesso AstraZeneca dentro un'aula di un tribunale inglese, sono contenta che arriveranno i risarcimenti. Ma questo che vuol dire? Che abbiamo scaricato tutta la responsabilità su AstraZeneca? Noi lo sappiamo che AstraZeneca poteva causare delle trombosi soprattutto per le persone inferiori a 60 anni, e lo sanno benissimo anche i familiari di Canepa. Il papà c'è anche morto. Questa ragazza è stata mandata agli Open Day, non so se ve lo ricordate, con un parere favorevole del CTS, perché ricordiamoci che poi sia Locatelli che Speranza, interrogati, perché lì a Genova, in Liguria, è stata aperta un'inchiesta sulla morte di questa ragazza legata. Vaccino, però oggi ci ritroviamo indagati solo i medici perché non l'hanno curata bene, questa sindrome di Witt non l'avrebbero riconosciuta. Sì, ma i mandanti dove sono? I mandanti erano Locatelli e Speranza che avevano dato l'ok alle regioni, per cui le regioni avevano aperto gli open day ai ragazzi. Ma c'erano già delle perplessità, perché si sapeva già che quel vaccino poteva causare delle trombosi e quindi delle emorragie cerebrali, soprattutto al di sotto dei 60 anni. Ma nonostante gli avvertimenti, questi hanno proceduto. E quindi oggi sapere che AstraZeneca ammette, ma c'era già nei suoi bugiardini, così come c'è già nei bugiardini di Pfizer. Quindi ogni volta non facciamo finta che cadiamo dal pero. La magistratura, se vuole aprire un'indagine in Italia, gli elementi ce li ha. Perché i bugiardini nel 2024, febbraio 2024, si è concluso il trial di questa enorme sperimentazione di massa che è stata fatta attraverso i sieri a mRNA, e quindi le carte ci sono. Però ecco, occhio, non scarichiamo tutta la responsabilità su AstraZeneca, andiamo a indagare cosa stanno ancora facendo i vaccini mRNA, che forse lo scopriremo da qui a 10 anni tutti i
Certo.
danni che possono causare.
Altrimenti AstraZeneca rischia di ricoprire il ruolo del capro espiatorio, no? Tutto sommato. Ecco, Gabriele. Prego.
No, vabbè, io naturalmente concordo con tutto quello che ha detto Raffaella. Io credo che oramai siamo al ridicolo, nel senso che il sistema opera un po' in questo modo, no? Crea delle verità scientifiche, pseudoscientifiche, che in qualche modo sono indiscutibili, ovvero sono discutibilissime, però per il sistema diventano indiscutibili, addirittura ci piazza su questo, ci costruisce un qualcosa di giuridico che esula anche dalla Costituzione, un tessuto giuridico che non può essere scalfito, e dulcis in fundo un'altra cosa che fa è fare anche sentenze che giustificano quel tessuto giuridico che si basa su questa finta scienza. Quindi questo insomma è quello che sta accadendo, è quello che È successo un po' a Speranza, cioè Speranza in pratica è stato assolto dal Tribunale dei Ministri perché ha seguito dati scientifici comunicati dalle autorità. Quindi capite che insomma è un, cioè, se la cantano e se la suonano in qualche modo. Quindi veramente abbiamo un sistema che è ormai ridicolo, che si arrocca sempre di più, però siccome è un sistema che in qualche modo raccoglie i gangli del potere, ecco che si difendono a vicenda. Un'altra cosa interessante è dire che non è vero quello che dicono i giornaloni di regime che Speranza è inseguito dai Novax, è inseguito in pratica, lo sappiamo benissimo, dalle persone danneggiate, perché anche questo poi dicono questi giornali, oppure dicono che sono giornalisti pseudoscientifici, complottisti, cioè tutto il campionario, no? Cioè, quindi purtroppo è questo. Un'altra cosa che bisogna poi registrare è che c'è c'è un nascondimento spaventoso di quelli che sono gli effetti avversi, perché in questo paese vengono nascosti, tant'è vero che all'inizio, quando i sanitari in pratica si facevano questi sieri magici, venivano denunciati queste reazioni avverse. Poi improvvisamente, quando il siero è diventato di massa, ecco che sono sparite le reazioni avverse. I medici avevano l'ordine di non fare, appunto, di non dichiarare che c'era una reazione avversa, come oggi hanno l'ordine anche di non fare le autopsie. Quindi veramente abbiamo un sistema al ribasso e ripeto, abbiamo l'assoluzione poi di tutti vengono assolti perché c'era un'emergenza su un virus, come ho sempre detto, che aveva un tasso di sopravvivenza del 99,98%. Quindi
Senti,
veramente siamo.
Raffaella, Gabriele diceva poco fa che il ministro Speranza, che è molto preso di mira ultimamente dalla popolazione, circolano i filmati, no? In rete, che viene inseguito, viene contestato, gli viene urlato contro dalle persone che incontra per strada, no? Ecco, ma non sono i Novax quelli che stanno urlando, come dicono i giornali, riportano le televisioni, o sono i danneggiati in realtà quelli che gli urlano contro?
Ma riportano non solo i media, ma lo dice anche lui, no? Allora qui c'è sempre una narrazione spregiativa, per cui questa narrazione spregiativa, adesso lo stesso Speranza parla di clima d'odio, no? Allora, prima di parlare del clima d'odio di Speranza, Gabriele ha detto bene, ma ancora peggio, Gabriele, il Tribunale dei Ministri ha dichiarato non luogo a procedere, cioè ha detto no a che vengano fatte le indagini, che se vogliamo è ancora peggio, perché non ha detto il ministro Speranza e chi per lui era il governo e quindi anche il capo non del CTS ma di AIFA, no? Anche il presidente di AIFA, allora dice non è che non sono colpevoli, no, non procediamo perché cioè riteniamo che non ci sia luogo a procedere, che è ancora più grave e irrispettoso perché la verità non si può archiviare, ma anche perché questa frattura che si è creata così forte con i cittadini, anche con le persone che hanno adesso paura persino di andare in ospedale nelle emergenze, ma va ricucita, ma questa frattura, secondo me, va ricucita guadagnandosela questa fiducia e quindi aprendo le indagini, cioè noi, loro, i danneggiati, le persone che adesso stanno avendo degli effetti di cui non si sa bene nulla perché non si studiano, quindi non si sa se questi sieri stanno provocando questo aumento, c'è un eccesso di mortalità, ormai è assodato, ma non si sa da cosa sia creato e se c'è una correlazione, perché pare evidente che ci sia una correlazione perché questo eccesso è coinciso proprio nel periodo di maggiore vaccinazione. Ma si sta avvenendo quello che Montagnier aveva predetto, quindi malattie neurologiche, cancri, malattie del sistema immunitario, cioè il sistema immunitario è stato depresso e quindi è come se adesso il corpo impazzisse e non riconosce più nulla. Cioè io sono stata a casa di persone che sono morte di SLA, almeno due, ma nel giro di 6 mesi, cioè cose mai viste. L'altro giorno addirittura Fraiese dice io ho visto per la prima volta una persona che soffre del morbo della mucca pazza, cioè stanno avvenendo delle cose che dovremmo indagare e non si indaga. E allora, siccome però Speranza dice, allora Speranza gli gridano dietro assassino, allora io dico che se uno ha combinato delle cose, no, e non si aprono le indagini, non c'è giustizia, ci sta che poi qualcuno ti gridi dietro assassino. Dopodiché ricordo che sono comunque delle manifestazioni non violente e che il clima d'odio a cui si rifà il ministro Speranza, ma Gabriele, penso che tu convenga anche con me, cioè il clima d'odio è stato creato prima, perché quando io dico nel libro le parole che restano come una ferita, ne leggo giusto qualcuna: campi di sterminio per chi non si vaccina, sono dei criminali, vanno perseguitati come si fa con i mafiosi, Bassetti, mandate gli carabinieri a casa, Luca Telese, il Green Pass ha l'obiettivo di schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli, Brunetta, è giusto lasciarli morire per strada, Tognoli, medico, ma ce ne sono tanti, io poi li ho ricordati un po' perché proprio restano come una ferita per chi li ha subiti, no? I rider devono sputare loro nel cibo, David Parenzo, Mario Draghi, i loro inviti a non vaccinarsi sono inviti a morire, non ti vaccini, ti ammali, muori, fai ammalare e quindi uccidi. Ma ce ne sono tanti, Andrea
Scanzi. Raffaella, io ricordo sempre Raffaella e anche il passaggio del suo discorso a fine anno, due mesi prima delle elezioni, delle presidenziali, Mario Draghi che dice che in questo momento ci sono circa 8 milioni di italiani che non fanno parte della società, no,
certo,
erano quelli,
certo,
non vaccinati.
Il discorso, una frase di Mattarella, questo bene comune, questo bene comune che si nasconde, noi abbiamo subito, leggo solo Scanzi, mi divertirei a vederli morire come mosche, e questo clima d'odio che è stato creato volutamente, questa frattura ancora insanabile è stata creata volutamente. Io credo che a noi ancora non abbiamo scoperto nulla, cioè il vaso di Pandora è stato aperto, ma ancora non è venuto fuori tutto quello che è accaduto, anche l'orrore negli ospedali al tempo del Covid, quindi tutto quello che è stato determinato da questa psicopandemia, che pandemia non era, ma lo è stata fatta diventare a spese purtroppo di migliaia di morti, e l'Italia è stata il più grosso esperimento sociale e vaccinale della storia. A me stupisce ancora oggi, sono stati diffusi dati, allora poniamo che alcune non siano reali, ma 45 milioni di vaccinati, penso che sia un numero che ci debba molto far riflettere. Facciamo finta che quei 3 milioni non siano reali, anche 5 milioni, resta il fatto che 40 milioni di persone sono andate indottrinate verso il macello, e questo è sempre qualcosa, secondo me, che ci deve fare interrogare anche con una pietas, no? Non con l'odio che è stato creato appositamente, cioè noi alla fine siamo stati funzionali non facendoci vaccinare al sistema. Io non so se Gabriele, tu Carlo, la pensate come me, secondo me loro gli serviva una parte minima di persone su cui scaricare tutto l'odio degli altri e per giustificare quello che stavano facendo o che si sarebbe determinato. Quindi siamo stati tutti funzionali in questo disegno macabro, diabolico.
Sei d'accordo, Gabriele, su questo passaggio molto interessante della Raffaella?
Assolutamente sì, sono d'accordo, siamo stati tutti funzionali. Noi in realtà abbiamo cercato di salvare più vite possibili, abbiamo cercato insomma di spiegare quello che sapevamo, ma anche noi facevamo parte del gioco. Loro lo sapevano che una parte si sarebbe ribellata. Loro, l'elite campa sul divide et impera, ha sempre campato sul divide et impera e ha sempre creato due fazioni, messo in guerra la popolazione in modo tale che poi con la sua propaganda maggioritaria riuscì in qualche modo a dettare la linea, però il contrasto le serve per poi agire ancora con più propaganda e con più veemenza e con più forza per indottrinare le persone. Quindi noi purtroppo siamo stati funzionali, però noi abbiamo la coscienza pulita perché abbiamo cercato, esatto, abbiamo cercato nostre informazioni di dire alle persone: guardate, sono sieri sperimentali, non immunizzano, la Pfizer addirittura l'ha messo in sede europea che non immunizzano, e che loro lo sapevano sin dal primo momento che il siero non immunizzava, L'hanno fatto perché c'era l'emergenza, lo sapevamo già perché tu ti facevi il siero magico e dopo avevi proprio quel virus che dovevi evitare, quindi era evidente. La narrativa ridicola era che finivi in terapia intensiva per un virus che era un'influenza e neanche, quindi era veramente tutto scientificamente ridicolo. Però ripeto, noi abbiamo cercato in buona fede naturalmente di salvare più vite possibili, ma anche noi siamo stati strumentalizzati da loro. Che ci hanno definito in tutti i modi, no? Sappiamo benissimo, complottisti e via dicendo. Quindi, purtroppo, l'elite ha sempre campato sul divide et impera.
Senti Gabriele, c'è la certezza o una consapevolezza, insomma, in qualche modo da parte degli attori in causa, parlo di quelli dalla parte, diciamo, no, che hanno gestito la pandemia, i vaccini, c'è una certezza in qualche modo di rimanere impuniti?
Beh, assolutamente sì, c'è la certezza, diciamo che c'è la certezza di rimanere impuniti in questo sistema ancora adesso,
Ecco.
quindi un sistema che si trincera, no? Che si trincera con una magistratura che protegge, che difende l'indifendibile, che difende l'antiscienza, che fa finta di non vedere le contraddizioni, ha sempre fatto finta di non vedere le contraddizioni, quindi adesso si sentono impuniti. Però diciamo le cose come stanno, cioè se cambia il sistema aborigine, sta cambiando, a quel punto crolla tutto il vecchio sistema con le narrative e anche chi ha portato avanti quelle narrative. Questa è una narrativa di depopolamento di massa. Loro in realtà il depopolamento sappiamo che ce l'hanno in testa da molti decenni. Quindi voglio dire, se finisce l'elite, i suoi accoliti che hanno sposato i suoi piani di depopolamento, scusate, anche loro poi dopo vanno naturalmente, insomma, al macello, quindi è tutto naturalmente un grande gioco.
È un grande gioco. E secondo te, Raffaella, ci sono delle possibilità che questo sistema svolti?
Allora, l'unico modo per cui può svoltare è che noi gli smontiamo il meccanismo ogni volta che loro lo, come si dice, lo risincronizzano. Io credo che la giustizia, quella che noi ci aspettiamo, non arriverà, ma non arriverà non perché sono solo vigliacchi, non arriverà perché non deve arrivare. Perché non deve arrivare? Perché vedete, la pandemia, secondo me, ha sdoganato una terapia che di fatto loro studiavano da 30 anni, di cui si parla anche di una componente militare, perché noi poi fino in fondo la verità non la sappiamo, la immaginiamo, ma non la sappiamo. A cosa siano serviti veramente questi sieri? Però sappiamo nei fatti che ha sdoganato una terapia che di fatto loro non erano riusciti a immettere sul mercato, la terapia mRNA. E perché non erano riusciti a metterla sul mercato? Perché creava troppi effetti collaterali. Quindi la via emergenziale ha fatto sì con questa grande sperimentazione di milioni di persone che ha sdoganato questa terapia. Tant'è che io sono venuta in possesso del bugiardino, diciamo, di questo pamphlet pubblicitario di Moderna. Già prevedono di immettere, ma Pfizer è la stessa cosa, ma perché fanno soldi? Perché il loro principale interesse è il guadagno, perché dietro le big pharma ci sono i grossi fondi di investimento che conosciamo, hanno in mano tutta la catena, no? E quindi loro vogliono immettere addirittura 15 vaccini nei prossimi 5 anni, tutti vaccini a mRNA che curano, guarda caso, anche gli effetti avversi che hanno provocato loro, cioè parlo dall'herpes zoster all'HPV, qualsiasi cosa. Quindi questo sdoganamento fa sì che non si può andare a indagare. Sì, gli effetti avversi ci sono, l'ha messo anche Speranza, no? Dice, noi lo sapevamo, c'era un 20% che poi è 18% e rotto di effetti avversi, effetti collaterali, come in tutte le guerre. E quindi c'era l'effetto avverso. Beh, sapevamo persino, pensate un po', che uno su cinque era grave, cioè cinque di questi erano gravi, gravissimi, e uno addirittura mortale. Ma vedete, eravamo in una guerra, ci sono gli effetti collaterali, come in tutte le guerre, e intanto però hanno sdoganato. Noi però siamo riusciti a intaccare le loro pseudo verità scientifiche. Questo questa, fare entrare questi sieri in via emergenziale, ma sotto la dicitura vaccini, che vaccini non erano, no? Perché non impedivano il contagio, ha fatto sì che però quei quattro scemi noi, quei quattro lupi dentro il gregge, che, di cui loro hanno paura, perché poi aprono le menti di tutto il gregge, no? Li risvegliano, abbiamo fatto sì che intanto gli abbiamo scalzato un dio, un credo, un totem, che era il vaccino. Cioè, nella testa delle persone oggi dici parola vaccino e fanno un passo indietro, non si sentono più sicuri. Ragazzi, ma questo è un risultato grandioso, grandioso, perché adesso andremo a scalzare un altro diktat sempre legato alla parola vaccini, i cosiddetti 10-11 vaccini pediatrici che solo l'Italia ha dovuto subire. E badate bene, sempre per un accordo governo italiano e OMS.
Sì. Certo. Senti, Raffaella, questo è un passaggio e introduce di fatto proprio la domanda che volevo farti adesso, perché quella del trattato dell'OMS sulle pandemie future, cosiddette pandemie future, ha tutta l'aria di essere un bivio della storia, direi per l'umanità addirittura, non mi sembra di esagerare. Ecco, a che punto è il percorso del trattato dell'OMS sulle pandemie?
Il percorso. Allora, il percorso è che il 17 febbraio hanno caricato un'altra bozza, la seconda bozza del regolamento sanitario internazionale. La prima l'avevano caricata un anno fa. E poi il 22 di aprile hanno caricato invece la bozza del trattato pandemico, no? Perché li stanno portando in parallelo, regolamento sanitario internazionale e trattato pandemico. Apparentemente loro dicono perché questi due, no, organismi che si muovono in parallelo, questi due trattati, devono armonizzarsi, no? Sempre per il bene comune, la salvezza del pianeta, tutto quel ritornello ormai a cui ci siamo abituati, tutte quelle bufale che raccontano sempre in nome del bene comune. E però hanno due strumenti diversi, sono due strumenti diversi di approvazione. Quindi hanno caricato, perché in questi ultimi giorni stanno correndo perché c'è l'assemblea plenaria a Ginevra e loro li vogliono portare tutte e due. Perché li vogliono portare tutte e due? Perché il trattato pandemico è un nuovo trattato, quindi ha bisogno di un iter, e per essere approvato dagli stati ha bisogno addirittura poi di andare in Parlamento o con referendum come in Svizzera. L'altro invece sono modifiche a un regolamento che è già in funzione dal 2005, quindi passano a maggioranza semplice, cioè l'assemblea plenaria, sono stata l'anno scorso, non è che si vota, cioè il presidente che legge tutti questi emendamenti, tu puoi discutere se ti sta bene o no, ma lui poi fa approve e quindi vai avanti approvato. Quindi cosa succede? Che ovviamente gli emendamenti al regolamento tu li puoi discutere entro 18 mesi, però è interessante notare che rispetto alla prima bozza, io prendo il regolamento perché il trattato ha avuto meno modifiche, ma il regolamento è stato modificato in corsa, se tu prendi la bozza di febbraio e poi prendi la bozza caricata il 17 aprile, l'hanno annacquata, cioè hanno tolto tutte quelle cose che potevano creare disagio degli stati. Quindi anche lì ha avuto effetto il terrorizzare, il dire, il raccontare, no? Perché io un anno fa quando parlavo di questa cosa, ah, tu fai terrorismo, no, io faccio informazione, poi se tu ti terrorizzi non è colpa mia. Cioè adesso siamo all'assurdo che se non le dai sei del sistema, se le dai terrorizzi. No, signori, non è che possiamo dormire e poi le cose ci cadono dal cielo, oppure pensiamo che ci salviamo perché ci abbiamo l'orticello e gli altri chi se ne frega. Noi siamo diversi da tutto questo. Noi dobbiamo lavorare perché le regole non passino, delle regole in cui se noi pensiamo che c'è stato imposto un trattamento sanitario obbligatorio, non la chiamiamo vaccinazione obbligatoria, noi abbiamo subito, non noi che ci siamo sottratti, ma le persone hanno subito in questo paese e solo in questo paese di tutta l'Unione Europea un trattamento sanitario obbligatorio. Anche il tampone era un trattamento sanitario obbligatorio, anche la mascherina se proprio ce lo vogliamo mettere. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi il peggio l'abbiamo visto, non è che abbiamo bisogno di terrorizzarci, noi l'abbiamo vissuto e molti si sono piegati. Quindi queste, le regole di un trattato sono le raccomandazioni, ci sono raccomandazioni permanenti e raccomandazioni invece temporanee. Sono raccomandazioni, non sono vincolanti, perché loro pensavano di cambiare e di scrivere vincolanti, l'hanno lasciato non vincolante, ma i trattati di per sé sono vincolanti. Okay. Nel momento in cui dentro il trattato si dice che gli stati devono prendere a modello queste indicazioni e anzi devono aggiornare i loro piani pandemici in base alle indicazioni, ma scusate, anche il dichiarare pandemia non era vincolante, ma questi l'hanno dichiarato. Anche proporre dei vaccini in via emergenziale e farli approvare con dei contratti capestro, perché la von der Leyen ha firmato dei contratti capestro per gli stati, che adesso le persone non possono più neppure chiedere risarcimenti, perché le ditte farmaceutiche hanno preteso la malleva degli stati. Quindi certo. Che cosa altro dobbiamo vedere?
Gabriele, toccato tanti punti, lascio a te una considerazione, diciamo, conclusiva su questo argomento, poi parliamo della guerra della Polonia, dove recentemente è stata Raffaella.
Sì, io concordo naturalmente con quello che dice Raffaella, dico soltanto che gli effetti avversi, secondo me, abbiamo visto, come diceva anche lei, abbiamo visto ancora poco, e quindi a un certo punto sarà impossibile per loro nascondere il tutto, e credo veramente che, altro che speranza, tutti faranno fatica a camminare per strada, loro, veramente a un certo punto il popolo è molto ignorante, è tenuto in condizioni di estrema ignoranza, però quando arrivi a certi livelli capisce. E il popolo sta arrivando a quel livello, purtroppo per loro, l'hanno voluto loro però.
Sì, comunque stanno arrivando al punto di consapevolezza. Vedremo, perché è una storia ancora tutta da scrivere, sicuramente. Senti Raffaella, cambiamo argomento, tu sei stata recentemente in Polonia. Quindi approfittiamo della tua presenza oggi qui per ragguagliarci. Cosa è emerso? Cosa sta succedendo, possiamo dire, sul fronte polacco a questo punto, perché ormai è un fronte quello della Polonia, nei riguardi di questa guerra, di questo conflitto russo-ucraino?
No, io posso dire cosa ho potuto vedere. Io sarei voluta rimanere lì, devo essere sincera, non mi è stato possibile, perché poi la trasmissione va avanti, devi tornare, devi fare altro. Però ho visto una intervista, prima di parlare della Polonia vado sull'attualità, ho visto che oggi su Rai 3 si parlava di questa intervista di Macron che è stata pubblicata ieri, dove lui candidamente, Macron, ammette che se c'è una problematica a livello di confini e se la Russia continua a sconfinare, le truppe francesi entreranno in Ucraina e quindi entreranno in guerra con la Russia. E l'hanno detto come per dire, è un'intervista molto interessante, come molto interessante. Cioè questo stronzo, scusate, si può dire la parolaccia? No, non si può dire la parolaccia.
Ormai stronzo l'ho detto. Mi sembra...
Mettimi pip! Cioè sta dicendo che vuole trascinare la Francia e quindi tutti noi, perché lui l'ha detto in maniera candida, perché è già nelle cose. Cioè ci stanno abituando lentamente alla guerra. Ma è una follia questa. È una follia che non si riesce a fermare. Allora, sono andata in Polonia. Cosa ho visto? Allora, la Polonia è una terra strategica perché ha questo corridoio di suvalchi, praticamente qui è la Polonia, qui c'è la Lituania e poi c'è questa lingua di terra che voi direte, che cos'è il corridoio di suvalchi? Allora, sul Mar Baltico c'è Kaliningrad, che è l'ultima exclave russa. Poi c'è questo corridoio di confine, che poi confine non è, perché ormai sia la Lituania che la Polonia sono appunto nell'Europa. Questo corridoio, questa lingua di terra di 100 km a malapena, e qui c'è la Bielorussia, che confina sia con la Lituania che con la Polonia. Allora, se dovesse succedere un attacco, questo corridoio di suvalchi è il cosiddetto tallone di Achille della NATO. Perché? Perché se la Bielorussia invade questo corridoio e si ricongiunge a Kaliningrad, no? Resterebbero totalmente isolati tutti i paesi a nord del Baltico. E loro non sanno come fare, perché questo corridoio, cioè sono veramente una manciata di chilometri, oggi con i carri armati, in un giorno anche meno, il carro armato va a una velocità doppia del trattore, tanto per intenderci, cioè il carro armato va anche oltre 100 all'ora, cioè in poche ore questi stanno dall'altro lato, stanno sul Baltico e li hanno isolati, perché tutte le linee di trasporto, di carburante, di gas, elettrico, passano tutte lì. Quindi sarebbe una mossa, e quindi cosa succede? Che i tedeschi hanno mandato in Lituania le truppe, io là non sono andata a vederle, io sono andata a vedere nelle basi NATO, la base NATO, sono riuscita a scovare questa base NATO inglese, anglo-americana, dove girando dietro la base, ovviamente filmato tutto di nascosto, si vedono queste tende enormi, che a me non sembravano tende così volanti, perché dicono si sta facendo la più grande esercitazione degli ultimi 30 anni, Dragon 24. Il problema è che questa esercitazione si doveva concludere a marzo, poi dice che continuerà a maggio. Allora, a me è sembrato uno stato di allerta molto alto, ci sono militari dappertutto, ripeto, sono arrivati soldati lì in quella base, perché noi gli italiani stiamo in Lituania, un po' più su, a Vilnius e poi anche sul Baltico, quindi sono arrivati dalla Romania, tutta la NATO, la Spagna, e stavano lì in queste tende e continuavano a esercitarsi. Sono arrivati quasi 100.000 soldati per questa grande esercitazione. Ora, se questi soldati torneranno a casa eppure no, io non lo posso sapere. Ecco, bisognerebbe andare a vedere a giugno, finita l'esercitazione, se queste tende sono state tolte oppure no. Perché c'è il sospetto che dietro la parola esercitazione invece si stia muovendo qualcosa, perché l'Ucraina la guerra l'ha già persa, è inutile che ce la raccontiamo, cioè resta solo da decidere chi si siederà al tavolo della pace e quali territori la Russia porterà a casa.
Sì, ecco, solo che se parliamo che la conquista di un territorio viene considerata come sconfinamento, lì allora l'alibi per attaccare, voglio dire.
Ma un incidente può succedere, ma certo, se tu vuoi che succeda, parliamoci chiaro, l'incidente succede,
Certo, naturalmente. Gabriele, che riflessioni ti suscitano questa analisi di Raffaella?
Che sia per la psicopandemia che per la guerra, oramai c'è una distanza incolmabile tra i popoli e l'élite, nonostante l'ignoranza dei popoli di cui parlavo prima. Pensiamo per esempio che i progetti di legge approvati dal Congresso americano per finanziare tutte queste guerre hanno la denominazione di pace attraverso la forza nel XXI secolo, cioè quindi veramente capiamo in pratica...
Alza sempre più il livello della neolingua, diciamo, ecco.
La narrativa è che c'è questo asse del male, Russia, Cina, Iran, e che bisogna fare ormai qualunque cosa, quindi anche bloccare le riserve valutarie, auree della Russia. Tra l'altro i soldi con i quali hanno finanziato queste guerre, e gli americani non sono d'accordo, ecco, nonostante, ripeto, il loro livello di ignoranza, che insomma con i mainstream è totale, questi soldi sono stati finanziati con il sequestro dei fondi russi. Quindi capiamo veramente che questo è la morte anche del dollaro, in qualche modo, se vogliamo dirla tutta, è la morte anche del dollaro, perché quando tu vai a finanziare guerre, e quindi non soltanto agli occhi del mondo appari come il guerrafondaio del pianeta, perché oramai è chiaro, ecco, è plastico in tutto il mondo, anche perché il mondo si sta liberando dell'egemonia statunitense, quando accade che plasticamente sei tu l'aggressore, non soltanto blocchi anche le riserve di un altro paese, a quel punto tutti ti dicono: ah, guarda, scarichiamo i dollari ancora prima del tempo, perché questi magari bloccano anche i nostri. Quindi insomma, voglio dire, quello che sta accadendo a livello macro è un suicidio degli Stati Uniti, però sinceramente a questo punto, voglio dire, deve accadere se vogliamo che queste elite crolli definitivamente. Tra l'altro, l'elite come domina il mondo? Con vecchi metodi e con nuovi metodi. Vecchi metodi quali sono? Il dollaro, il debito, debito, il terrorismo e le guerre. I nuovi metodi sono altri, sono psicopatici, sono ingegneria, sono laboratori con siri magici e via dicendo. Però i vecchi metodi sono sempre quelli, e se tu colpisci il dollaro, a quel punto cade Sansone con tutti i filistei. E credo che sia proprio quello che sta accadendo, perché oramai una certa parte del mondo vuole il crollo del dollaro. Anche all'interno degli Stati Uniti c'è una fazione avversa, che io ho sempre chiamato alleanza, che vuole oramai il crollo di questo dollaro.
Staremo a vedere, e siamo...
È più ottimista, Gabriele, eh? Io non sono così ottimista, ma sono ottimista sull'umanità delle persone e su quanto noi stiamo combattendo anche su un altro piano, che è un piano spirituale, che non ce lo dobbiamo mai dimenticare, di questa identità che si sta creando e di quello che stiamo facendo, perché poi alla fine, sì, io credo che proprio perché il dollaro sia già crollato e quando il serpente è in difficoltà diventa più cattivo. Vedremo ancora delle cose che non pensavamo di vedere, purtroppo.
E noi staremo qui a testimoniare tutto questo e cercare di tenere le persone vigili e sicuramente consapevoli, è la missione del vaso di Pandora. Siamo in chiusura, io ringrazio moltissimo Raffaella Regoli e spero di averti ospite presto. Grazie.
Grazie a voi, grazie dell'ospitalità.
Grazie al nostro direttore Gabriele Sannino, grazie.
Ciao a tutti, ciao Raffaella, un piacere, ciao Carlo.
Ciao grazie. A tutti, grazie del vostro tempo.
Grazie ciao. A tutti voi, amici ascoltatori.